Salve, questa puntata audio di ASLO Entangolo in italiano viene presentata dall'Associazione con Slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Ilaria Barone, Angelica Lamore e Silverio Conte. Salve a tutti, state ascoltando un podcast di ASLO Entangolo. Sono Alison Ponger-Miller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Commitment, il Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti del Consorzio NELS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLAP presso la Duke University degli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ASLO Entangle. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo dei trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Oggi parleremo di un composto chiamato resveratrolo. Questo composto può essere trovato in diversi cibi. Attualmente il resveratrolo è sotto studio per potenziali terapie di diverse malattie. Come primo approccio, negli studi clinici si prova l'efficacia del composto in esperimenti in vitro, in provetta oppure in culture cellulari. Potrebbe spiegarci il perché questo particolare composto è difficile da studiare in vitro in culture cellulari, data la sua incapacità di interferire con comuni reagenti usati in laboratorio?
Assolutamente. Allora, abbiamo scoperto che la struttura molecolare del resveratrolo può interferire direttamente con alcune misurazioni chimiche che si usano normalmente negli studi di attività biologiche di composti sia in provetta che in culture cellulari. Per esempio, potremmo pensare di misurare due effetti sullo stress ossidativo, ma per via delle interferenze potremmo invece studiare gli effetti indiretti del nostro composto sui reagenti chimici usati per l'esperimento. Questa proprietà del resveratrolo è il fondamentale motivo perché non abbiamo speso molto tempo nello studio dei suoi effetti in provetta o in cultura cellulare.
Dottor Bedlack, sarebbe possibile dare una breve definizione di cosa sia un test biochimico, così da poter capire meglio su cosa si concentra nei suoi studi?
Certo, un test biochimico non è altro che un test che viene utilizzato per determinare un meccanismo d'azione. Per esempio, potrebbe essere qualcosa che effettuiamo in provetta dove il cambiamento di colore indica che abbiamo interferito con un determinato meccanismo d'azione.
Capisco, quindi cosa potrebbe causare un potenziale falso negativo in questo caso?
Allora, il potenziale di avere falsi negativi è davvero alto in questi esperimenti dove si usano reagenti in provetta o su culture cellulari. Non ci dovrebbero essere falsi positivi sui benefici clinici. Se per esempio guardiamo un beneficio clinico in un modello animale, come la durata della vita, o lo monitoriamo nell'uomo, come ad esempio il grado di progressione nella scala di valutazione SLA, o la capacità vitale forzata, il resveratrolo non dovrebbe produrre falsi positivi in questi tipi di misure. E questo è il motivo perché investiamo parte del nostro tempo in ALS Entangled revisionando questi tipi di studi.
Capisco. Per quanto riguarda i sei studi che sono stati condotti sull'uomo, quali sono le differenze tra i quattro studi che hanno mostrato risultati positivi e i due che hanno mostrato risultati negativi?
Io credo che questi sei studi a cui ti riferisci sono quelli rivolti a studiare un dosaggio specifico che misura l'espressione della sirtuina. Sirtuina si pronuncia Sirtuina. Questa è una famiglia di enzimi che può influenzare il gruppo di geni attivi. In questo modo possono influenzare numerosi pathway a valle, inclusi quelli che regolano lo stress ossidativo, il ruolo dei mitocondri, l'infiammazione, il ripiegamento proteico, eccetera. In generale, questi studi che hanno dimostrato un ruolo della sirtuina hanno raccolto un numero di campioni maggiore rispetto agli altri. È possibile che gli studi che non hanno potuto dimostrare l'espressione della sirtuina fossero magari penalizzati anche dal non avere un numero sufficiente di pazienti tale da riuscire a vedere un effetto.
Ci sono altri ovvi fattori in comune oltre a questo negli studi che hanno dimostrato risultati positivi?
Quella in realtà è l'unica cosa che mi è venuta in mente quando ho analizzato questi studi attentamente. Gli studi che hanno in effetti trovato un effetto hanno preso in considerazione una coorte di pazienti più ampia degli altri. Mi ripeto, l'effetto di cui parliamo è l'espressione della sirtuina.
Ok, quindi parlando dei meccanismi, credo che siano stati identificati tre differenti meccanismi potenzialmente rilevanti per la SLA. Ma
ma sono stati identificati in relazione al gene SOD1. Potrebbe per favore spiegare quanto è valido solo per i pazienti con la SLAD con mutazione del gene SOD1 o SOD1?
Certo, ottima domanda. Noi crediamo che questi meccanismi possano essere applicabili a tutte le forme di SLA, sia essa familiare o sporadica.
Ok, quindi il meccanismo principale che, come lei ha detto, riguarda la sirtuina potrebbe essere un altro importante tassello tra i potenziali trattamenti. Potrebbe per favore spiegare meglio cosa si intende con può direttamente regolare l'espressione genica e di conseguenza influenzare numerosi pathway a valle, così come è importante per la SLA?
Certo, le sirtuine sono degli enzimi che possono influenzare la funzione di altre proteine e una di queste proteine a sua volta può agire sugli istoni. Gli istoni sono come dei controllori. Una delle cose su cui hanno controllo è quale gene è attivato e quale silenziato in ogni momento. Se puoi controllare quello, puoi regolare molte altre interazioni molecolari a valle, perché è il gruppo di geni attivi rispetto a quello silenziati che controlla meccanismi come lo stress ossidativo, la produzione di energia dei mitocondri, l'infiammazione e persino il ripiegamento proteico, e tutti questi possono avere effetto sulla salute dei motoneuroni.
Capito. Nella recensione pubblicata da Atlantangle viene menzionato che per uno dei gruppi è stato usato un programma informatico per predire la potenziale efficacia dei meccanismi. Comunque viene detto che lo studio interessante e l'effetto del resveratrolo deve essere confermato per via sperimentale. Io tendo ad essere una persona tecnica, quindi potrebbe spiegarmi cosa significa e perché la predizione del software non è sufficiente?
Va bene, l'articolo a cui si fa riferimento è uno nel quale gli autori hanno settato un modello di predizione informatico per il ripiegamento proteico e come questo avviene, anche detto aggregazione. In questo modello la struttura chimica del resveratrolo sembrerebbe essere in grado di favorire l'aggregazione proteica, ma ricordiamo, è solo un modello di predizione, è tutto teorico. Fino a quando non può essere scientificamente provato essere vero nei pazienti con SLA, non possiamo esserne certi.
Viene anche menzionata l'importanza del microbioma. Potrebbe spiegare meglio perché l'effetto visto nel modello mulino di SLA non è detto essere presente anche nell'uomo?
Certo, questo è un argomento interessante. Il microbioma intestinale comprende tutti i batteri che vivono nel nostro intestino. Sembrerebbe che questi batteri possano produrre delle sostanze chimiche che lasciano l'intestino, arrivano nel cervello e, infine, producono un effetto su malattie neurodegenerative come la SLA. Adesso il fatto è che non sappiamo esattamente cosa potrebbe non funzionare nel microbioma dei pazienti con SLA. Non sappiamo in che direzione dovremmo muoverci e cosa provare a cambiare, sempre se fosse possibile cambiarla e per quanto tempo. Per quello che ne sappiamo al momento, quello che è osservabile nei topi non necessariamente avviene nell'uomo.
Ci sono diversi modelli preclinici e in uno studio viene riportato come il resveratrolo, somministrato ad alte dosi, porti a un totale recupero della percentuale di sopravvivenza delle cellule. Tuttavia, viene anche detto che questo dosaggio potrebbe essere soggetto a interferenze. Cosa significa?
Come già detto, la struttura chimica del resveratrolo può interferire con differenti tipi di misurazioni che avvengono nelle provette o nelle piastre cellulari. Questo include alcune metodiche per la misurazione della sopravvivenza cellulare nelle piastre. A causa della capacità della molecola di interferire direttamente con la misurazione, dobbiamo essere cauti con le conclusioni che ricaviamo da questo tipo di studi.
Capisco. Come viene interpretato il risultato positivo dimostrato in seguito alle iniezioni di resveratrolo rispetto alla mancanza di risultati in seguito alla somministrazione orale?
Beh, ci sono in realtà due studi che investigano l'uso orale del resveratrolo. Uno impiegava un basso dosaggio e non ha dimostrato avere benefici. C'è poi un altro studio che usa un alto dosaggio del resveratrolo per via orale e quello invece ha dimostrato avere effetti positivi sia sul numero e sulla sopravvivenza dei motoneuroni. Credo che questo suggerisca un probabile effetto dose dipendente del resveratrolo e questa è una cosa positiva. Significa che c'è la possibilità che si nasconda qualcosa di significativo dietro tutto ciò. Se si comportasse uguale ad ogni dose, dovremmo pensarci su, perché non è una cosa che capita tipicamente con un farmaco.
Bene, se non erro ci sono 21 casi riportati sul portale Patients Like Me. Due pazienti riportano moderati effetti positivi. Adesso uno di questi ha avuto confermato un recupero della SLA mentre era in cura con diversi farmaci, incluso il resveratrolo. Potrebbe questo rappresentare un caso statisticamente valido?
Questa è una fantastica domanda.
La risposta è che non so cosa intendano per recupero da SLA al momento. Quello che so è che circa 50 persone in tutto il mondo nella storia della SLA hanno recuperato in maniera significativa funzioni motorie nonostante la patologia. E questa è una cosa che mai ci aspetteremmo di vedere considerando il decorso della patologia. È possibile però che parte del recupero sia dovuto ai trattamenti utilizzati e, in questo caso, all'utilizzo di resveratrolo. Tuttavia, non hanno ricevuto tutti la stessa cosa. Sono 50 persone che hanno fatto cose differenti. È possibile anche che il recupero da SLA possa essere in realtà il recupero da una differente patologia che si è mascherata da SLA. Così come è possibile che questi recuperi siano dovuti a differenti geni che queste 50 persone hanno rispetto agli altri e li rendano in qualche modo resistenti alla SLA. È persino possibile che queste persone siano state esposte a qualcosa durante il corso della loro vita, qualcosa di ambientale forse, che in qualche modo li ha immunizzati verso la SLA.
Permettimi adesso di menzionare che stiamo registrando questo podcast in italiano in data 23 febbraio 2021, dottor Berlach. Può confermare che ci sono 21 casi o 50 riportati su Patients Like Me?
Sono 21 casi di pazienti che hanno utilizzato resveratrolo e 50 casi di recupero da SLA.
Capito.
Una domanda che mi aspetterei è cosa significa davvero recupero da SLA? Quando sembra che qualcuno si stia riprendendo dalla SLA, cosa significa? E la risposta è che non lo sappiamo, davvero. Sto cercando di studiare attentamente tutti i 50 casi di recupero, incluso quello che ha ricevuto il resveratrolo, per cercare di capire cosa è successo e se posso fare in modo che questo accada più spesso.
Grazie per il chiarimento. Per quello che ho capito dalle risposte, stiamo analizzando diversi casi e siamo anche alla ricerca di nuovi studi clinici. A tal proposito, parliamo dello studio pilota che usa AH301 e H301, una forma chimicamente modificata del resveratrolo. Potrebbe per favore spiegare perché l'interpretazione di questi risultati è limitata da fattori quali il numero dei campioni studiati e di chi ha condotto gli esperimenti?
Si tratta di uno studio affascinante. Sfortunatamente presenta diversi fattori che mi hanno spinto a chiedermi quanto sia attendibile. Prima di tutto, il campione analizzato è molto piccolo, solo 17 pazienti con placebo e 15 con il farmaco. Anche la durata del trattamento è molto breve, solo 4 mesi. Credo che se lo studio fosse ripetuto con una coorte più ampia e una maggiore durata del trattamento, potremmo essere più speranzosi. Inoltre, alcuni autori di questo studio sono proprietari del prodotto e quindi possono trarne profitto. Idealmente, gli autori degli studi non hanno interesse finanziario nei risultati dei loro studi per ovvie ragioni. C'è un possibile conflitto di interessi.
Certamente. I dati scientifici preliminari sul resveratrolo sembrano avere un potenziale effetto positivo. Ci sono al momento studi clinici per altre malattie che sembrano confermare alcune delle stesse ipotesi. Ad oggi c'è un nuovo studio clinico in fase 2 per il resveratrolo, che non è ancora iniziato. Quando pensi che ci saranno altri studi clinici per valutare il resveratrolo nei pazienti con la SLA?
Altra buona domanda. In parte dipende dal modo in cui le molecole vengono teorizzate per gli studi clinici. Vorrei davvero che dipendesse solo da quanto promettenti sembrano essere. E in parte dipende anche dalle sponsorizzazioni. Molti degli studi clinici per la SLA che riusciamo a fare accadono grazie ai fondi investiti dalle compagnie farmaceutiche. Nessuna compagnia al momento possiede resveratrolo, quindi penso che nessuna sia interessata a sponsorizzarne uno studio. Dovremmo incappare in qualcuno del tutto indipendente che vuole fare questo studio solo per il bene comune. Vorrei davvero poter fare questo studio un giorno. Ce ne sono un paio che hanno la priorità rispetto a questo, ma se nessuno nei prossimi anni inizierà questo studio, mentre io lavoro agli altri, mi piacerebbe poter farne uno sul resveratrolo.
Oltre ad annoverare i possibili benefici che ci potrebbero essere, cerco sempre di capire i rischi associati al farmaco e alla molecola. Uno degli effetti collaterali più gravi è il danno renale, riportato nel 10% dei pazienti con mieloma multiplo e non SLA, che hanno partecipato allo studio sul resveratrolo. Come questo si può applicare ai pazienti con SLA? Cosa può insegnarci questo?
Bella domanda. Sfortunatamente non conosciamo ancora la risposta. Quando scriviamo la sezione riguardante i rischi nelle nostre recensioni per Health and Tangled, proviamo ad includere, per quanto ci è possibile, il maggior numero di esempi di possibili problemi riscontrati nelle varie patologie. Questo perché vogliamo che le persone con SLA siano al corrente di tutto quello che può accadere, ogni cosa negativa che potrebbe capitare se decidono di provare qualcosa. Alla fine, l'unica certezza sulla sicurezza dei vari trattamenti nei pazienti con SLA possiamo averla solo testandoli su loro.
Giusto. Per quanto riguarda le dosi e il costo, è importante tenere a mente che lo studio precedente, che ha utilizzato una dose inferiore ai 500 mg, ha riportato dei moderati e moderatamente severi effetti collaterali a livello gastrointestinale, inclusi diarrea, nausea, perdita di peso nel 30-75% dei pazienti. Questo è davvero un ampio spettro. Sembrerebbe che un alto numero di pazienti abbia riportato effetti collaterali. Lei pensa che questo possa accadere anche nei pazienti con SLA?
Prima cosa, in realtà è lo studio che ha usato una dose maggiore di 500 mg ad aver riportato quegli effetti collaterali. Sono d'accordo comunque che la cosa è preoccupante. L'ultima cosa che vorremmo accadesse a una persona con la SLA è l'insorgenza di problemi gastrointestinali che possano causare perdita di peso, perché sappiamo bene che questo non fa bene ai pazienti SLA. Sappiamo infatti che questi pazienti, se perdono peso, tendono ad avere una rapida progressione della malattia. Questo è sicuramente qualcosa da considerare per un eventuale studio clinico, soprattutto per quanto riguarda la dose.
Certo, uno degli studi riporta l'utilizzo di una dose di 2000 mg al giorno. Questo è lo studio nel quale è stato possibile identificare il farmaco nel liquido cerebrospinale. Potrebbe dirci come questo è rilevante per la SLA?
Sì, una delle cose che crediamo è che il farmaco per avere effetto nella progressione della SLA debba raggiungere il cervello e il midollo spinale. La via più facile per testarlo è vedere se il farmaco è presente nel liquido cerebrospinale, ma non abbiamo facile accesso a biopsie di cervello o di midollo spinale. Possiamo però valutare la presenza del farmaco nel liquido cerebrospinale. È positivo pertanto che resveratrolo abbia raggiunto il liquido spinale. Sarebbe interessante vedere se questo è vero anche a dosi inferiori, come accennato in precedenza, in quanto 2000 mg al giorno potrebbero essere troppi da tollerare.
Come ho menzionato, rischiare la perdita di peso potrebbe essere un fattore che stimola la progressione della SLA. Se un paziente SLA volesse includere il resveratrolo al proprio trattamento, come possono capire quale dose scegliere?
Se io avessi la SLA e dovessi decidere di assumere resveratrolo o se dovessi poter scegliere di lanciare uno studio a riguardo, probabilmente inizierei con 500 mg al giorno. Ribadisco che sto scegliendo quella dose perché sembra la più alta tollerabile. Come detto in precedenza, una dose maggiore porta parecchi effetti collaterali a livello gastrointestinale.
Capisco. Considerando che al momento non è possibile raccomandare questo possibile trattamento alla luce dei rischi e dei non specifici benefici, come reagirebbe se nuove informazioni potessero essere disponibili? Come le verificherebbe?
Dipenderebbe dal tipo di informazione. Stiamo provando a rianalizzare tutto quello scritto finora negli ultimi anni. In questo momento sto lavorando con uno studente di medicina per ricontrollare tutte le nostre 49 recensioni ed essere certi che abbiamo annoverato tutto il possibile nella nostra sezione tabella di evidenza. Ma, giusto per fare un esempio, diciamo che il prossimo anno qualcuno fa uno studio su resveratrolo e dimostra fantastici effetti positivi, beh, quello potrebbe del tutto ribaltare la nostra opinione.
Capisco, dottor Bedlack. Grazie a lei e ai suoi colleghi per aver trovato il tempo di scrivere queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che per sottoporre, votare, per leggere le recensioni sulle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web www.aslantangle.com. Inoltre, i podcast Aslantangle sono anche disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create a Stangle. Grazie e concludo salutando tutti i nostri ascoltatori.